Ecco, in questo secondo incontro cominciamo la lettura del secondo capitolo. Non ve lo leggo tutto perché forse ve lo ricordate già, comincia così. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso un rombo. Il giorno della Pentecoste, per gli ebrei, era inizialmente il giorno della mietitura, la festa per la mietitura del grano o di altre messi che seminavano l'orzo, probabilmente. Poi è diventata la festa del rinnovamento dell'alleanza, perché ricordavano in questo giorno l'alleanza di Dio con Mosè sul monte Sinai. E questo giorno, il 50° dopo la Pasqua, 7 settimane dopo la Pasqua, è diventato il giorno, il memoriale del rinnovamento di quella alleanza fatta da Dio sul Sinai. E quindi il ricordo, la memoria del dono che Dio ha fatto al popolo in quell'occasione, il dono della legge, le 10 parole, il decalogo, i 10 comandamenti, che gli ebrei li hanno sempre visti come un dono di Dio, fatto al popolo di Israele, e si riteneva fortunato il popolo di Israele ad aver ricevuto quel dono. Per cui un popolo che vive con quelle 10 regole lì, con quelle 10 leggi, diventa un popolo più sapiente di tutti gli altri popoli, proprio grazie al dono di quella legge, di quelle 10 parole, che non le chiamavano comandamenti, che hanno, questa parola ha un po' un tono, come si può dire, un po' negativo, che sembra un'imposizione, ma li chiamavano piuttosto parole di sapienza. Questo sottolinea di più l'aspetto del dono e quindi della riconoscenza da parte del popolo. Quindi è la festa della riconoscenza per il dono delle parole sapienti di Dio sulle quali si fonda il vivere insieme. Si trovavano tutti insieme. Chi sono gli apostoli che sono nominati prima? Con le donne e qualche altro, forse anche i discepoli, i 120. Qui sembra, essendo tutti insieme nello stesso luogo, e probabilmente in quella sala superiore, 120 lì non ci stavano, quindi probabilmente sono solo i 12 con qualcun altro. Che cosa facevano insieme nello stesso luogo? Lo sappiamo dal brano precedente. Erano riuniti in preghiera, erano in preghiera con le donne e con Maria, avevamo visto. Questa preghiera allora ecco che viene esaudita. Venne all'improvviso un rombo. Non è venuto per spaventare questo rombo. Anzitutto viene improvviso. Cosa significa? Non è programmato, quindi non è opera dell'uomo, è inaspettato, è iniziativa di Dio. Viene dal cielo, anche questo sottolinea che è opera di Dio, e quindi se è opera di Dio è certamente un dono, qualche cosa di benefico, anche il rombo. Come di vento che si abbatte Galiato, questo rombo che viene all'improvviso dal cielo ci riporta con la nostra mente, col nostro ricordo, sul monte Sinai. Si sta celebrando il dono della legge fatto da Dio sul Sinai. Eccoci di nuovo lì tutti insieme, sul monte Sinai a sperimentare la stessa cosa che ha sperimentato Mosè. Quando Mosè si trovava sul Sinai, anche allora c'erano tuoni potenti che scuotevano il monte. Ci troviamo di nuovo a fare quella esperienza. Erano tuoni ed erano lampi, e qui apparvero lingue come di fuoco al posto dei lampi. I lampi chissà dove andavano al tempo di Mosè. Qui le cose sono un po' più dolci, lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Gli apostoli sono i destinatari di quel fuoco che viene dall'alto. E quindi questo fuoco che si posa su loro fa vedere da parte di Dio quale grande importanza assumono queste persone che sono riunite lì in preghiera. Difatti essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Questa parola pieni di Spirito Santo è adoperata da San Luca nel Vangelo per Elisabetta, per Zaccaria, per Giovanni Battista, per Maria, quando aprono la bocca per lodare Dio. Aprono la bocca per lodare Dio. Questo è il segno che sono pieni di Spirito Santo. E anche qui gli apostoli cosa fanno? Cominciarono a parlare e dopo, un po' più avanti, annunciavano le grandi opere di Dio. Annunciavano le grandi opere di Dio. Lo Spirito Santo dà questa capacità all'uomo, questa gioia all'uomo, questa novità di parlare bene di Dio. Generalmente gli uomini hanno pudore a parlare di Dio, anche gli uomini credenti, buoni. Oppure, se non sono né credenti né buoni, hanno paura a parlare di Dio. Qui lo Spirito Santo si fa riconoscere se un uomo parla bene di Dio, qualcosa è successo in quell'uomo, qualcosa che non è umano, ma qualcosa che è divino. Le grandi opere di Dio le annunciano in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. La voce è degli apostoli, ma le parole sono dello Spirito Santo. Forse gli apostoli nemmeno si accorgevano di parlare in altre lingue, perché sono quelli che ascoltano che si stupiscono e dicono: come mai? Com'è possibile una cosa del genere? Li udiamo parlare nelle nostre lingue native, li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa. Siamo parti, medi, elamiti, molti popoli oggi non esistono più di questi. Le regioni sì, quando dicono abitanti della Mesopotamia, pensate, dall'Iraq e dall'Iran, della Giudea, della Cappadocia, la Turchia, dal Ponto, ancora Turchia, Asia, ancora Turchia, anche la Frigia e la Panfilia, tutte regioni della Turchia, dall'Egitto, dalle parti della Libia, Nord Africa, stranieri di Roma persino, ebrei e proseliti. Non solo ebrei, ma anche pagani che stanno diventando ebrei di religione, non di razza ovviamente, ma di religione. Cretesi, isolani e arabi chissà cosa vuol dire, popolazioni giù dal sud della Palestina, dei deserti. E li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. Il prodigio non sappiamo se avviene sulla bocca degli apostoli o se avviene negli orecchi di quelli che ascoltano, o se avviene da tutte e due le parti. Comunque, Dio è all'opera in questo giorno, dopo la preghiera degli apostoli. Quindi è davvero qualche cosa di nuovo che comincia dopo che Gesù è scomparso dagli occhi degli apostoli. Sono già 9 giorni che non lo vedono più, è asceso al cielo. E Dio non ha terminato di operare in mezzo a loro. Ecco che nella loro vita interviene ancora. Quindi la storia di Dio continua con gli uomini. La storia della salvezza continua. Sono gli apostoli di Gesù. Gesù è ancora alla base di tutto. Ma Dio continua la sua storia con loro e attraverso di loro con gli uomini. Naturalmente, come è successo per Gesù, che molti credevano in lui, ma c'erano anche quelli che lo deridevano e l'hanno perseguitato fino a ucciderlo, così anche qui, mica tutti prendono sul serio quello che è successo. Altri li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di mosto. Era il tempo della prima uva, anche probabilmente si sono ubriacati di mosto, tanto che San Pietro vedremo che deve anche difendere i suoi compagni da questa calunnia, da questa accusa. Dio è ancora presente, è lo stesso Dio di Mosè che interviene. Anche qui, come sul Sinai, ci sono lampi e tuoni. È lo stesso Dio, è il Dio dell'alleanza, ma non ripete le stesse cose. Offre una novità. Non dà le tavole della legge scritte, ma che cosa dà? Dà invece lo Spirito. Mette nel cuore degli uomini discepoli di Gesù che hanno creduto in Lui, che lo hanno accolto come Salvatore, mette nei loro cuori lo stesso Spirito di Dio. Ecco la differenza, la legge nei loro cuori, come diceva il profeta Ezechiele: metterò la legge nei loro cuori. Non più su tavole di pietra, ma direttamente nel cuore, in modo che l'uomo sappia e trovi dentro di sé la volontà di Dio, la volontà buona di Dio, la sapienza di Dio. Ecco la grande novità che avviene proprio in questa festa della legge. Metterò la legge nei loro cuori. Ecco lo Spirito Santo presente nei discepoli di Gesù. Anche questo probabilmente è da sottolineare, da non dimenticare. Sono i discepoli di Gesù, non chiunque. Così è chi ha accolto la parola di Gesù, chi lo ha ascoltato, chi si è deciso per lui, che può ricevere lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. E questa è una cosa grande, ricevere lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, perché vuol dire diventare proprio come Gesù, che era portatore dello Spirito Santo. ricevuto, lui lo aveva ricevuto in pienezza e lo ha effuso dalla croce. Lo ricevono i suoi discepoli e i suoi apostoli, in modo che proprio i discepoli di Gesù diventano portatori dello Spirito di Dio, e sulla loro bocca questo Spirito si manifesta come spirito di profezia, e nella loro vita si manifesta come spirito di comunione. Lo vedremo dopo, nella continuazione. La folla che si è radunata sono giudei osservanti di ogni nazione, quindi persone che alle leggi di Mosè cercano di ubbidire. Anche questo è bello, che i prodigi di Dio si manifestano a persone obbedienti, sostanzialmente, a quelli che cercano di essere ubbidienti, a quelli è dato di fare un passo avanti, di vedere altri prodigi di Dio. Si raduna la folla proprio davanti a casa, dove erano nascosti, dove tenevano la porta sbarrata gli apostoli. Si raduna la folla proprio davanti a loro, una folla chiamata da chi? Non l'hanno chiamata loro, questa folla l'ha chiamata quel rombo, l'ha chiamata Dio stesso. Quindi si raduna un popolo che diventerà un popolo nuovo, o dal quale, da questa folla, usciranno quelli che formeranno il nuovo popolo con la nuova legge dello Spirito, ed è chiamato da Dio. Dio è capace di chiamarli e la gente si raduna. Però, guarda un po', Dio non dice loro una parola, solo rombo. Rombo non è parole. Le parole le diranno gli apostoli. Forse con fatica. Comunque Dio chiama, prepara i cuori all'ascolto, ma poi le parole le dicono gli apostoli. E questo lo vedremo, questo fatto lo vedremo ripetersi tante volte negli Atti degli Apostoli e poi nella vita della Chiesa. Dio prepara il cuore, ma poi bisogna che ci sia l'uomo, l'apostolo a pronunciare. Per esempio, vedremo qualche capitolo più avanti, che Dio manda il suo angelo a Cornelio, un pagano, e l'angelo dice qualcosina, ma non dice niente, dice solo: fa chiamare quel Pietro che si trova lì così, a parecchi chilometri di distanza, fa chiamare quello, lui ti dirà. Ma l'angelo poteva dire direttamente lui. No, non è questo il modo di fare di Dio. Dio risveglia, prepara il cuore, ma le parole che vengono da Dio verranno pronunciate da un uomo, dagli uomini, dagli apostoli di Gesù. Questo è il modo di fare di Dio. Per cui è per questo anche che la Chiesa è molto guardinga sulle tante apparizioni e rivelazioni che ci sono. Non è il modo normale di fare di Dio. Dio manda uomini per parlare con la loro voce, con la loro cultura, non con messaggi che vengono dettati dal di fuori. Non è quello il modo normale di agire di Dio. Dio precede sempre l'evangelizzatore. Qui è il rombo che raduna il popolo, gli apostoli non fanno che aprire la bocca, non occorre che vanno in giro a cercare. Altre volte gli apostoli andranno in giro anche a cercare, ma si accorgeranno che Dio ha già aperto il cuore a qualcuno perché li ascolti, come succederà a San Paolo nella città di Filippi, dove incontra la Lidia, alla quale Dio ha aperto il cuore, oppure a Atene, tutti col cuore chiuso, ma qualcuno no, gli va dietro, accetta. La stessa cosa ci accorgiamo noi nella nostra piccolissima esperienza di Cogna. Noi non andiamo in giro a predicare, ma a qualcuno Dio apre il cuore e vengono a domandarti le parole. Dio ha solo aperto il cuore, poi bisogna che intervenga il discepolo di Gesù ad aprire la bocca. Qui sono molti i popoli nominati dai quali vengono i giudei e i proseliti che ascoltano le parole degli apostoli e che capiscono nella loro lingua. Quindi dai vari popoli nasce un popolo solo. Succede il contrario di quello che era successo a Babele. A Babele da un'unica lingua sono nate molte lingue e non si capivano più. Qui da molte lingue, nonostante le molte lingue, si capiscono tutti. Tutti odono il nome di Gesù come Salvatore per loro. Si sentono tutti salvati da un'unica persona. Quindi, tramite Gesù, grazie allo Spirito Santo, ecco la nascita di un nuovo popolo. Allora Pietro si alza in piedi con gli altri 11. Pietro è nominato per primo, è sempre lui che interviene in unità con gli altri, però non da solo, si alzano anche gli altri insieme con lui, tutti e 12. Però la parola, gli 11 la lasciano a Pietro, perché sono obbedienti a Gesù. Gesù aveva detto a Pietro, pasci le mie pecore. Gesù aveva detto a Pietro, a te darò le chiavi del regno dei cieli. Quindi sono tutti gli altri 11, sono rispettosi e obbedienti alla parola di Gesù. E anche Pietro è obbediente, alzandosi per primo. Non dice, no, no, io me ne sto nascosto, andate voi. Sa che Gesù ha parlato a lui e ha dato a lui il compito, quindi parla. Levatosi in piedi, forse era già in piedi, ma San Luca lo sottolinea ugualmente, perché stare in piedi vuol dire dire le cose in maniera solenne, hanno valore di testimonianza, è una cosa ufficiale. Alzarsi in piedi vuol dire anche attirare l'attenzione, e difatti è quello che fa con le prime parole: uomini di Giudea e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme. Gerusalemme si trova in Giudea, quindi parla agli abitanti della città, ma in quei giorni c'erano pellegrini da tutte le comunità ebraiche sparse nel mondo. Vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole. È cosciente Pietro dell'importanza di quello che sta per dire. Fate attenzione alle mie parole. Che cosa dirà Pietro? Qualcosa che attira a lui, alla sua persona? Vedremo. Prima di tutto, toglie i sospetti, toglie, fa vedere l'assurdità dell'accusa che è stata mossa contro gli apostoli. Quindi, prima di tutto, rimuovere gli ostacoli all'ascolto e alla comprensione. Vi sia ben noto, questi uomini non sono ubriachi come voi sospettate, essendo appena le 9 del mattino. Quindi, facendo dei semplici ragionamenti, fa vedere che anche lui non è ubriaco. Accade invece quello che predisse il profeta Gioele, cioè collega l'avvenimento di quel mattino con le scritture dei profeti, proprio come aveva fatto Gesù a Nazareth. Pietro è un buon discepolo, ha imparato il metodo di predicazione di Gesù. Anche Gesù era partito con le parole di Isaia. E poi tante altre volte Gesù commentava la parola della Sacra Scrittura, l'Antico Testamento. Pietro ha imparato il suo metodo e qui cita un bel lungo brano del profeta Gioele. Io effonderò il mio spirito sopra ogni creatura. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani faranno dei sogni, e anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno. Pietro probabilmente non ha fatto studi speciali biblici, ma è aiutato dallo Spirito Santo in questo momento, certamente. E ricorda quei brani che vengono letti, che venivano letti regolarmente nella sinagoga durante le celebrazioni del sabato. Effonderò il mio spirito, cioè San Pietro fa vedere che le promesse di Dio vengono realizzate nella storia concretamente. Abbiamo finito di aspettare, adesso Dio è all'opera. Accade quello che predisse il profeta Gioele, sta accadendo adesso. E poi Pietro continua parlando di Gesù, è lui nel cuore degli apostoli, è di lui che dà testimonianza allo Spirito Santo, come Gesù aveva detto durante l'ultima cena. Lui, lo Spirito, il Paraclito, mi darà testimonianza. Ricordate, e anche voi sarete i miei testimoni. Quindi ecco che Pietro comincia a parlare di Gesù. Allora Pietro parla nel suo discorso anzitutto, cioè soltanto si può dire, di Gesù. E di Gesù cosa dice? Tre cose sostanzialmente. Prima, i suoi miracoli, ma i miracoli non come cose da ammirare, ma come segni di Dio per far vedere che Gesù è proprio inviato dal Padre, che viene da Lui e quindi deve essere ascoltato. Poi parla della sua morte e parlando della sua morte evidenzia il peccato di quelli che stanno ascoltando. Voi l'avete ucciso, senza peli sulla lingua. La morte di Gesù, lui è morto per i nostri peccati, e quel per in due significati: a causa nostra, causa dei nostri peccati, e per salvarci dai nostri peccati. E poi la risurrezione di Gesù, che è ancora un segno potente che Gesù viene da Dio e quindi va ascoltato e va accolto. E può essere accolto ancora perché è risuscitato, perché è vivo. E della risurrezione dice: noi siamo testimoni, noi siamo testimoni, noi tutti ne siamo testimoni. E poi parla ancora del suo innalzamento alla destra di Dio e dell'effusione dello Spirito. Lui l'aveva ricevuto, lui lo ha effuso, come voi stessi potete vedere, rendervi conto adesso. Quindi anche a voi, peccatori, è data la prova dell'intervento di Dio attraverso questa predicazione in varie lingue fatta dagli apostoli. E poi prende l'esempio anche di Davide per evidenziare ancora una parola di un salmo, una parola che era stata usata anche da Gesù: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, per far vedere appunto che Gesù è il Signore e che è in Lui che bisogna credere. All'udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore. Ecco che la gente che sta ascoltando riceve queste parole della predicazione di Pietro e fanno una domanda: cosa dobbiamo fare, fratelli? Sentono gli apostoli come loro fratelli. Ecco l'effetto dello Spirito Santo, secondo la comunione. Spirito Santo è spirito di comunione. Questi che ascoltano gli apostoli con cuore aperto, cosa dobbiamo fare? Sono disposti a ascoltare ancora, non solo ascoltare per sapere, ma per sapere cosa fare, per ubbidire. Li sentono come fratelli. Nasce già la comunione. E Pietro disse: prima cosa, pentitevi. Pentitevi. L'avete combinata grossa a voler la morte di Gesù. Lo dice 50 giorni dopo. L'avete combinata grossa. Pentitevi. E ciascuno di voi, il pentitevi è detto a tutti. Pentitevi. Ma dopo ognuno deve prendere una decisione personale. Ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la rimissione dei vostri peccati. Ognuno deve decidere per sé senza guardare agli altri. Ecco l'aspetto proprio della fede cristiana. La comunione con tutti, ma ognuno sa decidere per sé, decide la propria adesione personale per la remissione dei peccati. Quindi questo è quel che dovete fare: pentirsi e farsi battezzare. Dopo fa il Signore, la terza cosa la fa Lui. Dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Voi non dovete più preoccuparvi di altro che di pentirvi e farvi battezzare. Farvi battezzare vuol dire anche mettersi sotto l'autorità degli uomini, degli apostoli, perché sono loro che battezzano. Mettetevi in ubbidienza. Naturalmente col battesimo si cambia vita, si riceve la vita di Dio, si entra in una dimensione nuova, ma nell'obbedienza agli uomini che Gesù ha mandato. Per voi infatti è la promessa, e per i vostri figli lontani, e quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole li esortava e li scongiurava: salvatevi da questa generazione perversa. Salvatevi da questa generazione perversa. Sarebbe una parola da meditare. È sempre stato così. Non ci spaventiamo, ma è ancora così. È ancora così. Salvatevi da questa generazione perversa. Cioè una generazione che non ubbidisce a Dio. Una generazione che non cerca la parola di Dio, che cerca solo se stessa di andare dietro alle proprie voglie. Salvatevi vuol dire tiratevi fuori da questo modo di fare, imparate un altro modo di fare dalla parola di Dio, dallo Spirito Santo che vi è stato dato. Che succede? Coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, non tutti, ma quelli che hanno accolto la parola. Quanti erano? Uno spavento per San Pietro, poverino, si è trovato ad essere subito parroco di una grossa parrocchia, 3.000. Pensate che parrocchia grossa. Improvvisamente, battezzati tutti in quel giorno, 3.000 persone. E poi San Luca continua dicendo come vivevano questo dono dello Spirito Santo che hanno ricevuto, la loro adesione. Vi ho detto che è la comunione dello Spirito Santo, e allora cosa fanno? Prima di tutto, dice così San Luca, erano assidui. Ah? Cosa vuol dire assidui? Vuol dire che continuano, che sono perseveranti. Dentro la parola assidui c'è dentro la parola fedeltà, ed è la caratteristica di Dio. Dio è fedele, anche quando l'uomo è infedele, Dio è fedele. Dentro la parola assidui c'è, anche quando Dio riceve l'ingratitudine degli uomini, Lui è fedele. Erano assidui. Hanno ricevuto, grazie allo Spirito Santo, questo dono della fedeltà, della capacità di continuare nonostante le difficoltà esterne e interne. Erano assidui, cioè vivono davvero l'alleanza di Dio, sono fedeli come Dio. Assidui a quattro aspetti della vita. Prima di tutto, ad ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Quindi, catechesi, assidui. Gli apostoli cosa insegnavano? Cos'è per loro l'insegnamento degli apostoli? È parola di Dio. Se fosse solo parola degli uomini, non varrebbe la pena essere assidui. È perché è parola di Dio che sono assidui. Riconoscono la parola degli apostoli, parola di Dio. Gesù aveva detto, chi ascolta voi ascolta me, chi ascolta me ascolta colui che mi ha mandato. Perciò sono assidui ad ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Cosa insegnano gli apostoli? Ciò che riguarda Gesù. Abbiamo visto già Pietro come ha cominciato la prima predica, poi vedremo le prossime volte altre prediche degli apostoli, parla di Gesù. Ciò che riguarda Lui, Salvatore dell'uomo. Erano assidui all'unione fraterna. E dopo lo spiega come avveniva questa unione fraterna, stavano insieme come fratelli, sono diventati una famiglia e avevano comunione dei beni, cioè ognuno fa godere gli altri con le proprie possibilità, ognuno si mette a disposizione, mettendo a disposizione non solo il proprio tempo, ma anche le proprie cose. È normale, se ci si calcola fratelli. Non erano assidui al gioco della tombola, erano assidui alla unione fraterna, alla comunione. La comunione spirituale, l'essere uniti nell'avere Gesù come unico Signore, porta automaticamente a sentirsi uniti come fratelli, a condividere tutto. Ci si sente membri di un'unica realtà, un'unica famiglia. Poi erano assidui alla frazione del pane, cioè allo spezzare il pane. Lo spezzare il pane era il primo gesto del pasto ebraico. Il capotavola, o colui che veniva riconosciuto come che presiedeva al pasto, spezzava il pane benedicendo Dio. Ma è diventata per i cristiani un termine tecnico per indicare quello spezzare il pane che aveva fatto Gesù all'ultima cena con i discepoli a Emmaus, cioè l'Eucarestia, che veniva certamente all'inizio durante un pasto o all'inizio di un pasto normale, come era stata l'ultima cena, senza la preoccupazione del digiuno o di a tavola. Per questo la celebrava nelle case, c'era la cena vera e propria anche, e durante la cena c'era l'esperienza della comunione, della preghiera, di questo vivere la presenza di Gesù. Fate questo in memoria di me. E infine assidui nelle preghiere, e dopo spiega che ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio. Assidui nelle preghiere non vuol dire che pregavano tutto il giorno, ma probabilmente vuol dire che pregavano tutti i giorni, avevano tutti i giorni un incontro di preghiera insieme, o perlomeno, secondo le abitudini, non so se tutte le settimane, secondo l'abitudine ebraica. La parola assidui in questo caso la dobbiamo vedere secondo l'abitudine ebraica. Forse le famiglie assidui voleva dire tre volte al giorno, mattino, mezzogiorno e sera. Come comunità più ampia voleva dire tutte le settimane erano assidui. E che preghiera era? La preghiera del Tempio, erano i salmi e gli inni. E lodando Dio nelle case, dice anche, nelle case. Quindi, oltre ai salmi e gli inni, potevano esserci anche altre parole pronunciate da chi guidava la preghiera, altre preghiere pronunciate così. Effetto di tutta questa vita, il popolo godevano la simpatia di tutto il popolo, perché una vita così di comunione piacerebbe a tutti. Solo che una vita così di comunione, che piacerebbe a tutti, non la si ottiene andando al bar a bere insieme o facendo commedie o facendo la festa campestre, ma la si ottiene ricevendo lo Spirito Santo, stando uniti a Gesù. Per questo il popolo sta a vedere, ammira la comunione che c'è, ma il passo da fare sarebbe non entrare, far parte, far festa, ma sarebbe credere in Gesù, pentirsi e farsi battezzare. Questo è il passo per entrare e godere davvero di quella comunione. Succedeva, il Signore aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati, quelli che accoglievano il Salvatore, e aumentava la comunità, è arrivata ad essere di 5.000, quindi ogni giorno qualcuno